Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
In comune, sindaco e assessori informano.
Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento con la rubrica In Comune. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che la rubrica In Comune e Il Punto sono state sospese perché, come ben sapete, c'è la park condition. Di conseguenza le interviste al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali saranno rimandati dopo il 7 di giugno. Questo spazio in comune viene occupato, come avete visto in queste settimane precedenti, da personaggi che conoscono molto bene la realtà salonese. Oggi abbiamo un gradito ospite, che è il professor Beppe Negro, che ci parlerà della storia industriale di alcune aziende salonesi. Abbiamo iniziato due lunedì fa parlando dell'ex Isotta Fraschini come azienda e non come il futuro. Oggi il professor Beppe Negro ci parlerà di due storiche aziende, la Parma Antonio e Figli anno 1870 e le Lesciar Ginori. Grazie professore del suo intervento alla nostra radio.
Grazie a voi per l'invito.
Io col Portogallo dico parli, cominci dalla Parma Antonio e Figli, che ha raccolto moltissimi dipendenti salonesi.
Allora, se non è un problema, preferirei parlare dell'altra azienda.
Benissimo.
Prima vorrei rovesciare l'ordine.
Benissimo.
Mi pare che il motivo per cui stiamo parlando di queste due aziende è perché in questo periodo proprio sui siti industriali di queste due aziende stanno avvenendo...
La fermo. Questa rubrica serve soprattutto per far conoscere ai giovani cos'era Salerno prima.
Sicuramente stanno avvenendo profonde trasformazioni, quindi i giovani sono in grado di rendersi conto di che cosa accade su queste due aree, che sono due aree che si trovano in posizione opposta l'una all'altra. La prima azienda di cui mi si chiede di parlare e che in città è conosciuto come Richard Ginori, devo purtroppo smentire chi la chiama in questo modo, perché l'azienda non ha nulla a che fare con la denominazione Richard Ginori. L'azienda si denominava Ceramica Industriale Pozzi,
esatto.
Ceramica Industriale Pozzi, è localizzata sulla via San Pietro, si pensa che abbia una lunga storia in città, in realtà non ha una lunga storia. L'azienda fu localizzata e costruita lungo l'asse della via San Pietro nel secondo dopoguerra e ha una storia molto, molto breve, perché la sua costruzione è databile alla fine degli anni 50, quando la ceramica industriale Pozzi, che ovviamente produceva ceramiche...
Professore, io intanto mi inserisco, la massima occupazione quanto è stata?
Beh, la massima occupazione, dovremmo parlare di minima occupazione per quanto riguarda la ceramica industriale Pozzi, perché... vive questo stabilimento saronnese, non la ceramica industriale Pozzi intesa come gruppo, ma lo stabilimento saronnese vive sostanzialmente dalla fine degli anni 50 a circa la metà degli anni 60. A partire da quella data, cioè l'azienda saronnese smise la produzione e a Saronno non produce ceramiche, ma era stato pensato questo sito dal gruppo complessivamente inteso per la produzione di elettrodomestici, tant'è che alla fine degli anni 50 vengono impiantati la catena di montaggio per la produzione di frigoriferi. Ma questi frigoriferi verranno, e altri elettrodomestici, cosiddetta l'elettromeccanica bianca, insomma, come veniva denominata all'epoca, resisterà questa azienda fino al 1963, quando credo grosso modo la data ha un suo riferimento importante, perché sono gli anni in cui c'è una crisi finanziaria nel paese piuttosto consistente e questo stabilimento, che vendeva molto poco,
Marchio era un marchio proprio Richard Ginori?
No, il marchio era Ceramica Industriale Pozzi.
Il marchio anche degli elettrodomestici era quello.
Certo, sì. Era Ceramica Industriale Pozzi. La Pozzi Industriale era un'azienda piuttosto importante che era stata fondata a Milano nel 1906 e produceva prevalentemente prodotti di ceramica nel campo sanitario e si era affermata con numerosi siti produttivi. Quando la politica dell'azienda fu quella di diversificazione produttiva, e fra la diversificazione produttiva ci fu appunto la produzione di macchine dell'elettromeccanica leggera. Il sito di Saronno ebbe questo scopo, quello di produrre per...
Ecco, in quegli anni c'era una tecnologia abbastanza avanzata o no?
Beh, insomma, noi dobbiamo pensare che le tecnologie per l'elettromeccanica leggera in Italia sono... l'Italia è leader nel mondo in quegli anni. E non solo nella produzione, soprattutto di frigoriferi e fornelli, cioè non è un caso che in particolare in provincia di Varese tra la Ignis e altre aziende si producono frigoriferi, fornelli, stufe economiche,
televisori, anche c'era la famosa Fonola,
televisori eccetera. Certo, il settore dell'elettromeccanica leggera a Saronno è un settore piuttosto consistente, no? Perché
professore, questa azienda ha lasciato un segno a Saronno, secondo lei?
No, non ha lasciato alcun segno, se non nella memoria di alcuni che ci hanno lavorato e che possono testimoniare che uno dei motivi per cui l'azienda fallisce è per una gestione non molto lungimirante. Qualcuno dice che il motivo per cui fallisce è che in realtà i prodotti realizzati a Saronno non vengono venduti in maniera efficace.
Per crisi di mercato, proprio
per un problema di gestione, esattamente. Alcuni sostengono che la ragione per cui l'azienda chiude è perché invece di dotarsi questo stabilimento di una rete di venditori a provvigioni, assume i venditori in pianta stabile nel organico dello stabilimento e questi non erano molto stimolati a vendere, cioè avendo uno stipendio fisso. E questo fu uno dei motivi, molto probabilmente anche rispetto ad altri marchi, i frigoriferi prodotti dalla Pozzi, dalla Ceramica Pozzi, non erano un marchio particolarmente apprezzato dal mercato, e quindi ci fu anche una difficoltà di piazzare questi prodotti sul mercato italiano ed europeo, perché il mercato degli elettrodomestici bianchi prodotti in Italia, dobbiamo ricordare che è un mercato che invade l'intera Europa, perché i prodotti italiani erano prodotti di qualità a prezzi accessibili.
Quando è stata dismessa l'azienda?
È stata dismessa intorno al 63 e da allora l'area industriale è rimasta dismessa. Quindi ha il triste primato quest'area di essere la prima area industriale dismessa della città.
Ecco, questo
ha un triste primato.
Un triste primato veramente.
Ha un triste primato.
In quegli anni lì, 63, c'era il boom economico. Come mai nessuno è subentrato per fare anche un'altra attività?
Beh, anche perché c'è un problema di concentrazione di marchi, dobbiamo ricordare. Cioè, in quegli anni...
O era una logistica specifica?
No, cioè, bisogna ricordare che sull'elettromeccanica leggera in quegli anni c'è un problema di riorganizzazione del settore. Per quanto riguarda le radio e le televisioni, sono gli anni in cui arriva la concorrenza dall'Oriente, dai prodotti giapponesi sostanzialmente, mentre in Italia siamo ancora ad una parcellizzazione dei marchi invece che alla concentrazione. Non è un caso.
Una domanda: il binomio Saronno con le aziende è classico, l'Amaretto di Saronno, la Parma di Saronno, l'Isotta di Saronno. Si può dire la Pozzi di Saronno o è improprio?
Beh, in quanto localizzata
a livello nazionale,
in quanto localizzata a Saronno, è uno stabilimento localizzato a Saronno. Io non sono d'accordo, a parte l'Amaretto, l'Amaretto in liquore e gli amaretti biscotti, che sono due prodotti che si connotano con il marchio, con il marchio Saronno. Su tutti gli altri marchi ho qualche perplessità sul denominarli
dell'azienda che parleremo dopo, era famosa come Saronno.
Sono aziende che diciamo localizzate a Saronno, e quindi in questo senso sicuramente il marchio Saronno viene venduto nel mondo, ma più che il marchio Saronno viene venduto il prodotto Saronno, passando a parlare della ditta Parma. La ditta Parma ha una storia, quindi direi che sulla Pozzi purtroppo non ci sono notizie ulteriori rispetto a quelle che ho appena sintetizzato. Quindi parlare è lo stabilimento Pozzi di
Saronno. Anche lì c'è la manodopera sia maschile che femminile.
Sulla Pozzi di Saronno, come sempre, quelli sono anni in cui c'è sempre dappertutto manodopera femminile e maschile. Poi ovviamente ci sono ruoli diversi,
certo,
nell'organizzazione del lavoro di queste aziende. Quindi, per concludere sulla ceramica industriale Pozzi, diremo che è una delle fabbriche che ha vita brevissima nel panorama saronnese. Mentre invece per la ditta Antonio Parma la vicenda è completamente diversa.
Le ricordo, professore, che lei ha a fianco uno che ha fatto 38 anni in questa azienda.
Certo. Va bene, quindi potrò essere smentito nel caso in cui dovessi dire cose inappropriate. Allora, intanto la ditta Parma non nasce a Saronno, ma nasce a Lainate, e nasce a metà dell'Ottocento, grazie appunto ad Antonio Parma, questo personaggio che, come gran parte degli imprenditori lombardi dell'epoca, sono persone diciamo caratterizzate da grande inventiva e da grande abilità, competenza nel lavoro che svolgono. Personaggio umile, ma che impara il suo mestiere e impara soprattutto della tradizione lombarda della lavorazione del ferro, oltre alla questione della sicurezza, perché la fabbrica nasce come fabbrica produttrice di serrature sostanzialmente, ha una particolarità che rappresenta un valore aggiunto, che è la fusione del ferro, cioè la qualità della lega di metallo con cui vengono realizzate queste serrature, prima Lainate e poi a Saronno. E sottolineo questo aspetto perché è una delle tradizioni più profonde, delle radici della storia industriale lombarda, che va indietro fino al Cinquecento. La lavorazione delle leghe di metalli è una specificità della storia industriale lombarda, fin dai tempi del Cinquecento, quando si realizzavano le armature per i nobili spagnoli in via degli Spadari a Milano.
Poi il passaggio dalla serrature al sistema di sicurezza è stato fatto in Saronno e non a Lainate.
Sì, questo senz'altro, perché a un certo momento Antonio Parma necessita di più spazio e quindi verrà realizzato un primo sito produttivo in città, e poi il sito produttivo che noi conosciamo, che è probabilmente quello
di via Marconi,
quello in cui hai lavorato,
certo,
per 38 anni, che è una fabbrica importante perché viene realizzata all'inizio del Novecento, E questa fabbrica viene realizzata per una ragione molto precisa a Saronno, perché Saronno è una delle prime località in cui arriva l'energia elettrica. E quindi la fabbrica, quando si parla della modernità della fabbrica Parma di Saronno, si pensa alla sua alimentazione, alla modalità con cui funziona tutto il sistema produttivo delle macchine utensili della fabbrica Parma, che grazie all'energia elettrica che arriva da Vizzola Ticino intorno al 1907-1908 e che garantirà, è una delle condizioni dello sviluppo industriale della città.
Professore, lei che ama anche l'aspetto umano, questa azienda qua ha avuto la fortuna di fare una trasformazione tecnologica basandosi sull'uomo, perché la tecnologia era l'abilità nelle mani nel gestire le sicurezze. Ci può spiegare un po' com'era?
Assolutamente sì. Intanto siamo in presenza di una delle storie del capitalismo familiare locale, ma lombardo, cioè perché è nazionale, se vogliamo, perché la ditta Parma di Saronno
ha esportato anche in America,
assolutamente sì. La ditta Parma di Saronno, i suoi prodotti sono stati talmente apprezzati in Europa e nel mondo che hanno reso famosi, insomma, i prodotti Parma, le serrature prima, le casseforti, le cassette di sicurezza, insomma tutto il sistema della sicurezza legato alla banca.
Professore, io vi dico che c'è il tabernacolo di Sant'Ambrogio, che è un gioiello della Parma.
Più che il tabernacolo stiamo parlando dell'armadio blindato che stava intorno all'altare maggiore di Sant'Ambrogio, che è un altare piuttosto particolare, perché rappresenta quell'altare il palio d'oro di un orafo longobardo, Volvinio, del X secolo, e quindi da questo punto di vista era, come dire, un capolavoro dell'oreficeria longobarda che necessitava di essere preservato. E furono proprio i Parma ad essere invitati a costruire questo armadio blindato, il quale armadio blindato fino a tempi recenti è stato indispensabile per proteggere il palio d'oro di Volvinio, prima che fosse protetto con i vetri blindati che lo proteggono ancora oggi. La particolarità di quell'armadio blindato consiste proprio nella lega di ferro con cui, oltre alle caratteristiche, diciamo, meccaniche con cui veniva chiuso e aperto l'armadio blindato. Quindi sicuramente è uno dei capolavori effettuati dalla ditta Parma e che la rese, diciamo, che fu un biglietto da visita per tutta Italia e tutto il mondo.
Siamo presi che la Banca d'Italia, i forzieri sono tutti Parma.
Direi che più che la Banca d'Italia sono i forzieri della Cariplo,
e poi c'è la Banca di Chiavari,
del Banco di Napoli, della Cassa di Risparmio di Barcellona, e ce ne sono tanti. Tanti in giro.
Professore,
sotto
l'aspetto umano, secondo lei, questa occupazione significativa della Parma, che valore ha dato ai cittadini saronesi e alla città?
Molto, molto. Lavorare alla Parma era un'aspirazione di molti giovani saronnesi, perché voleva dire diventare operai provetti, con esperti, operai qualificati che istruivano i giovani che arrivavano in azienda. Quindi c'era la trasmissione del mestiere, e perché poi alla Parma si percepivano dei salari più elevati che nelle altre fabbriche della città. Oltre a un rapporto personale che si... e all'interazione che vi era vi era tra le maestranze, si diceva.
Che significato dà questa gestione puramente padronale? È un'azienda tipicamente padronale. Che valore ha avuto, secondo lei?
Ha avuto, come dicevo, un valore molto, un significato molto, molto importante.
Cioè, il datore di lavoro presente in fabbrica.
Ha avuto, dobbiamo dire che gli imprenditori in genere hanno sempre avuto, tra la fine dell'Ottocento e fino a tempi recenti, un rapporto diretto con la loro impresa. L'impresa è parte del loro progetto di vita, e nel loro progetto di vita c'è anche come dire, un'attenzione agli operai, alle operaie che vi lavorano. Torno un attimo indietro alle professioni che si esercitavano dentro la Parma. Lavorare alla Parma voleva dire avere occasioni di manutenzioni esterne, voleva dire essere installatori in paesi lontani, voleva dire avere un'esperienza lontana anche da Saronno. Quindi la Parma ha consentito, come dire, agli operai, ai lavoratori dipendenti di quell'azienda, un'apertura mentale che probabilmente in altre aziende del circondario non c'erano. Quindi non solo qualità della professione, ma anche apertura verso un mondo vasto che ha occupato dal punto di vista del mercato l'azienda.
Ecco, prof, in quel periodo lì c'era molta concorrenza per la manodopera, perché c'era lì sotto Fraschini, anche lì alta tecnologia, la Parma, tante, era un boom veramente. Come si può descrivere quel periodo lì?
Allora, dobbiamo tener conto di una cosa che di cui pochi saronnesi forse ricordano, ma inizialmente il passaggio dalla società contadina di fine Ottocento a inizio Novecento, che inizia proprio con l'azienda che i saronnesi chiamavano in gergo machine, insomma.
Ma non c'è stato l'artigianato, siamo passati subito dall'agricoltura all'industria.
Assolutamente
noi.
Sì, siamo passati all'industria per una ragione molto semplice, perché l'industria ha, in particolare il capitale straniero, come in questo caso quello tedesco, ha investito in un luogo dove c'era manodopera che non era molto combattiva e quindi poteva essere...
Ecco, la location Saronno era importante allora? Per i trasporti, roba del genere?
La location Saronno era importante per il motivo che stavo dicendo, cioè... teniamo conto che la prima azienda meccanica, se è di questa che vogliamo parlare, viene localizzata a Saronno nel 1800, tra il 1887 e il 1888, e in una situazione in cui non esiste manodopera qualificata, bisogna formarla completamente. A formare questa manodopera è un ingegnere italiano, un giovane ingegnere italiano che rispondeva al nome di Pietro Balasso, a cui la città ha peraltro dedicato anche una via anni dopo, un ingegnere laureatosi in matematica, prima alla facoltà di matematica di Padova e poi in ingegneria a quella di Torino, e che era stato reclutato dai tedeschi di Esslingen e portato proprio allo stabilimento di Esslingen, che è la casa madre di questa fabbrica, e lì aveva studiato l'organizzazione delle costruzioni meccaniche della fabbrica tedesca, per poi riprodurre il modello organizzativo anche a Saronno. Saronno si avvale in quel periodo di un'istituzione nobilissima di cui poco si racconta e poco si dice, che è la Società Operaia di Mutuo Soccorso, che aveva una scuola di disegno presso cui proprio l'ingegner Balasso forma gratuitamente lui ed alcuni altri tecnici di origine tedesca.
Perciò la formazione ha una data antica, la formazione, la classica
formazione professionale assolutamente antica, cioè è proprio in questa scuola tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, per tutto il Novecento, avviene la formazione delle maestranze, degli operai qualificati che poi andranno a lavorare presso le costruzioni meccaniche, la cosiddetta machine, che svolge anche questa funzione di acculturazione per gli operai. Spesso la machine dà operai a operai qualificati anche alle altre aziende.
Professore, il passaggio dalla parte agricola alla parte industriale ha creato un benessere saronese. Questo passaggio si è sentito in città anche economicamente?
E certo che sì, perché i contadini saronnesi, diciamo, accettano il lavoro di fabbrica e lo accettano volentieri per una ragione molto semplice se vogliamo banale, che il lavoro di fabbrica vuol dire un salario sicuro a fine mese. Il lavoro contadino non garantiva questa sicurezza. E poi perché queste aziende, le meccaniche in particolare, più che le tessili, che hanno una storia diversa, sono fabbriche all'interno delle quali vanno a lavorare prevalentemente uomini. E quindi
le famiglie prima erano quasi tutte monoreddito, diciamo.
Erano tutte monoreddito da reddito agricolo. Vuol dire che i redditi diventano complementari e quindi sicuramente c'è un miglioramento delle condizioni di vita, anche se questo ragionamento va poi comparato a quello che succede nell'arco, diciamo, della regione. Allora, se dovessimo comparare i salari della Machine Fabrique, quelli della Antonio Parma, con i salari delle costruzioni meccaniche milanesi, dovremmo dire che le condizioni di vita degli operai saronnesi sono sicuramente peggiori di quelle degli operai della città, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del trattamento normativo.
Professore, siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, però io gli voglio strappare un impegno da parte sua: raccontarci questo passaggio dal clima agricolo non artigianale industriale, per i benefici economici e come ha risposto la città per supportare sia i lavoratori che le aziende. Si impegna a venirci a trovare per parlare di questo argomento?
Sicuramente sì, e vi ringrazio.
Ecco, noi ringraziamo
a priori dell'invito ulteriore.
Ringraziamo nuovamente il professor Nigro e ci diamo l'appuntamento penso fra un mesetto ci sentiamo.
Va bene.
Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonti in Blu.
Grazie a voi.
Se tu mi estrañas, llamo un taxi. Ven a casa, siamo un party. La cama orinto e me carti. Tu sempre busca alla morti. Mentre lo siamo, bebemo un Bacardi. Con ese corpicito ereta nardi. E nel carro escuchamo la canzone. Si me extraña, llamo un taxi. Ven a casa, siamo un party. La cama orito e me cati. Tu sempre busca alla morti. Si tu me extraña, llamo un taxi. Ven a casa, siamo un party. La cama orito e me cati. Tu sempre busca alla morti. E non mi guardare così che muoio.